SBS Italian.
Sono reduci proprio da una gita fisica in quei luoghi vicino all'equatore. I nostri prossimi due ospiti, Andrea e Daniela, che sono, pensate, in collegamento in diretta con noi da Perth, quindi in pratica si sono buttati giù dal letto in questo sabato mattina.
Li abbiamo buttati giù dal letto noi.
Alle 6 di mattina, almeno avete preso il caffè. Andrea, buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti. No, non abbiamo ancora preso il caffè, adesso tra un po' lo prendiamo.
Senti, allora, noi parliamo con voi stamattina davvero di un'avventura che sembra quasi l'inizio di un romanzo di viaggio, perché siete stati, allora voi arrivate dall'Italia, vi siete trasferiti a Perth per questo progetto di ricerca molto interessante sulle orchidee e da Perth siete addirittura arrivati nella foresta amazzonica del Perù per studiare un'orchidea in particolare.
Esatto. Sì,
raccontaci un po' l'inizio di questo primo capitolo.
Ma allora, questo progetto che abbiamo seguito in Amazzonia è nato 4 anni fa, diciamo, quando stavamo seguendo un altro progetto sul cacao nativo, sempre in foresta amazzonica peruana. E mentre seguivamo quel progetto abbiamo incontrato questa vaniglia, che è un'orchidea, e abbiamo deciso di provare a scrivere un altro progetto per cercare di studiarla un po' meglio. E nel frattempo poi abbiamo ricevuto la notizia di venire in Australia, ma allo stesso tempo il progetto era partito e quindi questo settembre siamo ritornati in Amazzonia. È stata un'avventura sì, molto 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 forte, molto molto intensa, perché il lavoro in campo in questo progetto è durato un mese e mezzo, dove siamo rimasti praticamente sempre in foresta, perché nella zona dove cresce queste varietà di vaniglia è proprio nel cuore della foresta amazzonica.
Perché si chiama vaniglia? Ha qualche attinenza con il fiore da cui si ricava l'estratto con il quale si fa il gelato?
Assolutamente sì, diciamo che il progetto si fondava, diciamo, la base del progetto era quello, siccome nel mondo la vaniglia, appunto, come dicevi, che conosciamo, che viene, diciamo, coltivata, sono solamente poche varietà, addirittura due o tre varietà, ma ce ne sono non infinite, ce ne sono tantissime. E il nostro progetto aveva appunto il focus di andare a scoprire delle nuove varietà per poterle comunque renderle note e anche commerciabili e conosciute alla produzione di questo tipo di prodotti, anche il gelato, le torte, questo tipo di...
Anche gli aromi ovviamente in genere, ma la vaniglia quindi si adatta a climi completamente diversi, perché le isole della vaniglia sono Madagascar, Comore, Mauritius, quindi climi caldi ma molto più secchi rispetto a quelli dell'Amazzonia peruviana.
Sì, adesso è meglio che vi faccio parlare Daniela, che lei è più...
Ho fatto una domanda troppo complicata, scusate.
No, però... Vi passo Daniela, così vi spiega nel dettaglio tutte le caratteristiche della vaniglia.
Eh sì, perché Daniela è la vera esperta qui, proprio della parte più tecnica e botanica, perché tu, Daniela, stai conducendo, se non sbaglio, proprio un progetto di ricerca sulle orchidee.
Sì, esatto. Ciao Francesca, ciao a tutti. Sì, mi sto occupando proprio di... Adesso sto portando avanti, sono alla fine del progetto di un progetto di dottorato che riguarda la scoperta di strategie di impollinazione di orchidee, in questo caso terrestri e australiane.
Ecco, perché invece quelle di cui parlavamo prima, ovvero la vaniglia, sono peruviane e, come si dice, arboricole?
Si dice epifite.
Epifite, te le ricordi le lezioni di biologia?
No.
Niente. Allora, per chi non si ricorda le basi della biologia, epifite significa?
Epifite significa praticamente sono piante che crescono su altre piante. Quindi in questo caso abbiamo a che fare con una liana, la vaniglia è una liana, una specie arrampicante che si arrampica proprio su altre piante, hanno bisogno di un altro supporto. E di solito queste specie epifite, che non sempre sono liane, possono anche essere diciamo, abbarbicate sulla corteccia di altre piante. Sono molto comuni nei tropici, sono le specie di orchidee che troviamo nelle fasce tropicali. E per rispondere alla domanda di prima, sì, è vero, la vaniglia cresce anche non solo nella foresta tropicale, dove abbiamo un clima decisamente molto umido, appunto, ma anche nelle fasce, diciamo, al margine dei tropici, però diciamo che cresce proprio nella fascia, si dice pantropicale, quindi la fascia prediletta è quella dove c'è un clima piuttosto comunque umido.
Senti Daniela, voi appunto vi siete dovuti addirittura arrampicare su degli alberi altissimi della foresta amazzonica, ma come vi siete organizzati proprio per la spedizione, la parte proprio tecnica della ricerca, come l'avete condotta?
Sì, non è stato facile, perché appunto sulla vaniglia, siccome noi eravamo interessati a capire come queste specie si riproducono in natura e anche alla comprensione della strategia di impollinazione, come vengono impollinate dagli insetti. E sulla vaniglia purtroppo non ci sono molti studi, che sembra una cosa strana perché è una specie anche così ad uso commerciale, però per quanto riguarda appunto le specie native non si sa poco nulla dell'impollinazione, quindi abbiamo voluto approfondire questa cosa. Il fatto che avendo queste arrampicandosi per decine di metri su altre piante non è così facile gestire questo aspetto, e quindi ci siamo muniti di una videocamera con un telemacro molto, diciamo, sofisticato, che potevamo praticamente appostare alla base e zoomare i nostri fiori, e in questo modo noi avevamo praticamente potevamo vedere quello che accadeva da vicino, cioè quando arrivava l'insetto, che cosa faceva, qual era il suo comportamento. Perché appunto volevamo comprendere tutte queste fasi.
Ma quindi significa passare ore e ore attaccato a un albero?
Sì, abbastanza, diciamo di sì, abbiamo passato un bel mesetto attaccati agli alberi.
Tarzan e Jane, allora ricordiamo che stamattina in collegamento in diretta con noi da Perth, quindi grazie ancora per la sveglia all'alba, ci sono Andrea Aromatisi e Daniela Scaccabarozzi, che sono reduci da una missione di studio scientifico nell'Amazzonia peruviana, in particolare su una specie di orchidea. Visto che entrambi avete en passant tirato fuori il discorso commerciale, ecco, dietro a tutto questo, o a valle di tutto questo, quanto c'è anche un obiettivo commerciale, che poi magari è uno dei motivi per i quali anche si riescono a trovare fondi per fare ricerca scientifica, oppure i due piani restano separati perché a voi interessa soltanto l'aspetto conoscitivo di indagine per studiare la riproduzione e garantire magari la biodiversità, la prosecuzione della biodiversità?
Ma allora, nel progetto appunto c'è una parte che riguarda anche l'aspetto più, diciamo, commerciale, visto che nella zona in cui cresce la vaniglia c'è un grande problema di tipo, diciamo, sociale e di inquinamento del luogo, che è quello delle miniere d'oro illegali e legali, quindi c'è un problema, un grosso problema di contaminazione da metalli pesanti, da mercurio, da questo tipo di sostanze. E quindi nel nostro progetto c'era la visione, l'idea di riuscire attraverso la scoperta di nuove varietà di vaniglia e quindi la potenziale immissione della vaniglia nel mercato, di generare una nuova economia per le comunità locali, visto comunque gli alti costi di mercato di questa pianta, di questa essenza. Questo era un po' diciamo uno degli obiettivi anche del nostro progetto, quello di generare aprire una nuova finestra economica di mercato per le popolazioni, per le comunità native della zona. Poi certo, la base, il centro della ricerca è quello di ricerca e di scientifico, quello di andare a scoprire queste nuove varietà, e quindi quella è la base, perché se non si vanno a scoprire, non si riesce a propagarla e non si riesce a, diciamo, a coltivarla, poi non si può neanche aprire il campo, diciamo, successivo. però come obiettivo c'è anche quello di aprire un nuovo, una nuova, diciamo, un nuovo filone economico.
Comunque la vostra ricerca è nata in collaborazione con questo Nando e Elsa Perretti Foundation, che si occupa proprio della conservazione, quindi dell'aspetto più scientifico e di cura appunto della prosecuzione, come diceva Dario, di questa varietà di orchidea, perché molto spesso, stavo riflettendo ascoltandoti parlare, no, si parla di conservazione delle specie animali, ma non tantissimo, però ancor meno si sa della conservazione delle specie vegetali, di cui mi immagino insomma ci saranno anche in quel caso magari delle specie appunto in particolare rischio di estinzione.
Sì, assolutamente, perché quella, la zona comunque dove siamo stati è una zona molto diciamo delicata, perché la deforestazione, come si sa, sta avanzando in maniera inesorabile, no? E la vaniglia è una pianta molto delicata e diciamo l'impatto della deforestazione ha avuto un grosso impatto anche sulla sua vita, quindi sta, diciamo, scomparendo piano piano, no? Perché rimane diciamo in mezzo all'equilibrio che c'è tra le altre piante e gli insetti impollinatori che gli stanno attorno, quindi è meglio, ecco, di questo, ecco, un altro aspetto che è meglio che vi faccio parlare Daniela.
Ecco, tra l'altro io vorrei chiedere anche a Daniela, no? Perché tu ti occupi proprio in particolare del meccanismo di impollinazione, ma perché? Nel senso, è così differente quello delle orchidee rispetto al meccanismo di impollinazione di altre specie, e se sì, in che modo eccezionale?
Sì, le orchidee sono, diciamo, la famiglia al mondo con strategie di impollinazione più bizzarre e più diversificate. Questo perché? Perché le orchidee solitamente non producono nettare, mentre le altre piante sappiamo che per attrarre gli insetti impollinatori e altri, diciamo, altri animali, possono essere anche gli impollinatori, producono una ricompensa che di solito appunto è il nettare. Oppure può essere anche il polline, ma la vaniglia non è solita, la vaniglia e altre orchidee non sono solite a produrre questo tipo di ricompensa, e quindi a seconda un po' dell'ambiente in cui si trova, le orchidee, diciamo, si adattano con delle strategie per attrarre i loro impollinatori, proprio perché riescono a vivere con pochissimi nutrienti, a differenza di altre piante che richiedono comunque una certa composizione, un certo bilanciamento di nutrienti nel suolo. Le orchidee in generale riescono a vivere davvero con una manciata di pochi nutrienti. Pensiamo a queste orchidee che crescono su altre piante, che riescono a vivere soltanto delle sostanze che sono sulla corteccia delle altre piante, che sono un po' lo scarto, se vogliamo, delle altre piante.
E quindi, loro, Daniela, come attirano gli insetti? Con gli odori, con i colori, in che modo?
A volte producono, per esempio, ci sono strategie sessuali, ovvero producono...
Attenzione, siamo fascia protetta.
È ancora presto, Daniela, attenta a quello che dici comunque.
Sì, qua entriamo nella fascia proprio hot. sì, producono i ferormoni della femmina dell'insetto, in modo che il maschio viene attratto, e così facendo si avvicina al fiore, pensa di trovare la femmina, copula talvolta anche con proprio il fiore, in questo modo rimane adeso il polline dell'orchidea sull'insetto, e lui si accorge tardi, però
orchidea ingannatrice dei sentimenti dell'insetto maschio.
E questo è un esempio di strategia, però
sedotto e abbandonato, proprio, mia. Povero insetto.
Eh, sì, però diciamo che è talmente bella il fiore dell'orchidea, dai, avrà anche lui una certa ricompensa in tutto questo.
C'è una consolazione.
C'è la bellezza, sì. Un po' virtuale, diciamo, come atto d'amore. Senti, a questo riguardo della bellezza, posso chiedere una curiosità che probabilmente c'entra molto poco, ma ricordo che a Sumatra era stata trovata l'orchidea più grande del mondo, ma era una cosa veramente grande come un disco sostanzialmente. Per quale motivo lì ce ne sono di altre ancora più grandi e che stato di salute vive quella specie particolarmente grande e bella di orchidea che sostanzialmente vive alle porte dell'Australia?
Guarda, non so di preciso lo stato di salute in cui questa specie adesso che mi stai descrivendo si trova, non ti so dire, però appunto i fiori dell'orchidea in generale sono molto grandi, soprattutto per quelli delle fasce tropicali, e questo è dato dal fatto che appunto un ambiente molto ombroso come quello della foresta tropicale talvolta non è facile per appunto gli impollinatori visualizzare le risorse, e quindi un ampliamento, decidere di esibirsi con una con un effetto così con un effetto più grande, con dei colori così diciamo appariscenti e dei petali così grandi, aiuta sicuramente ad attirare gli impollinatori, quindi è anche questa una forma di adattamento. Non succede,
insomma,
questo.
Si devono far notare sostanzialmente. Senti, sì. Daniela, ma in conclusione, durante il mese di ricerca voi avete fatto delle scoperte in particolare che appunto aiuteranno a conservare questa specie? Che cosa ti porti dietro da questa esperienza?
Sì, proprio questo era l'obiettivo principale, individuare delle strategie che appunto potessero connettere gli individui di queste specie che purtroppo, come diceva prima Andrea, sono adesso in questo attualmente sono in uno stato davvero a rischio, si trovano, perché sono legate a un ecosistema umido che è molto delicato, e siccome la frammentazione dell'habitat, quindi la deforestazione, sta avanzando, questi ecosistemi si stanno riducendo, e così facendo però si riduce anche la connessione fra questi ecosistemi umidi tra loro, e quindi lo scambio, diciamo, genetico anche tra queste popolazioni di vaniglia. Il nostro progetto si è occupato proprio di individuare quali fossero le strategie che potessero mitigare, diciamo, questa mancanza, diciamo, questa avanzata di connessione fra le popolazioni. Una di queste, abbiamo visto che per attrarre ad esempio gli impollinatori ci sono due aspetti importanti. Uno è il ruolo della noce brasiliana, che è praticamente una pianta enorme, che di sicuro ne avete già sentito parlare, che è un pool, abbiamo visto una riserva di impollinatori, e quindi la gestione ad esempio ecologica di mantenere queste piante che in qualche modo sono appunto il pool, rappresentano il pool, la riserva degli impollinatori, è fondamentale. Proprio perché senza di queste anche gli impollinatori non ci sono.
Quindi c'è tutto un ecosistema sostanzialmente intorno che va protetto come la pianta stessa, e questa, esatto, è un'immagine bellissima con la quale ci dobbiamo purtroppo salutare questa mattina, Daniela, ma invitiamo i nostri ascoltatori a riascoltare questa intervista nel podcast che pubblicheremo tra poco sul nostro sito, sul quale magari mettiamo anche qualche informazione in più su questo vostro progetto.
Va benissimo.
Allora ringraziamo
grazie mille.
E salutiamo Andrea Aromatisi e Daniela Scaccabarozzi da Perth.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.